Buongiorno.
Ciao.
Che succede?
Ma niente, stamattina ho litigato con la mia coinquilina e stavo guardando un po' di annunci per comprare casa. Ma chissà quando troverò quella giusta. Per le mie tasche intendo, eh.
Ma tu stai già facendo qualcosa, vero?
Ma in che senso?
Nel senso investire per il tuo futuro. Magari con la tua coinquilina poi fate pace, ma in ogni caso pensare al futuro. Al tuo e al mio, ad esempio, che siamo giovani, è utile già da ora. Tipo la casa, la pensione, queste cose.
Ma Ari, non sapevo fossi un'esperta. Quindi, lei cosa mi consiglia di fare?
Non sono un'esperta, però mi informo. Prova a dare un occhio a Scalable, la piattaforma dove puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e imparare come far crescere i tuoi risparmi nel tempo. Si può iniziare anche per gradi, anche un euro va bene. Con Scalable non solo puoi acquistare azioni ETF, ma anche imparare come funziona il mondo degli investimenti.
Ah, ma dai, quante cose che si imparano.
Hai visto?
E a proposito, se vuoi scoprire anche tu di più sugli investimenti e sul mondo di Scalable, visita il link in descrizione a questo episodio e non farti trovare impreparato dal tuo futuro.
Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti.
Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi voglio dare dei dati alla base di un tema controverso ma importante che tutte le nuove generazioni sentono caro: il tema della differenza tra il costo della vita dei boomers, generazione di chi è nato nel periodo del baby boom a cavallo tra il 1946 e il 1964, e le nuove generazioni che sono entrate da poco nel mondo del lavoro, tra cui principalmente i millennials, quindi tutti coloro nati tra metà degli anni 80 e metà degli anni 90. Per far questo generalizzeremo un po', perché è impossibile rappresentare tutte le situazioni economiche di diverse famiglie in diversi paesi del mondo. Quindi perdonate fin da subito la generalizzazione, ma è molto utile in questo caso per discutere il tema in maniera chiara. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ah, io alla tua età già lavoravo, già avevo comprato casa, già mi ero sposato e avevo anche due figli, eccetera, o comunque frasi di questo tipo. Beh, probabilmente tante volte. E fa incazzare, lo possiamo dire a gran voce, perché sono frasi fatte che non tengono conto del contesto storico e demografico del periodo in cui si vive. La risposta che i millennials danno è quasi sempre la stessa. Ma ai tuoi tempi era tutto più facile. E questa frase incontra spesso conflitti perché tipicamente i boomers non l'accettano, opponendosi. Nessuno nega che la vita fosse complicata anche al tempo, ci mancherebbe, ma ai millennials sembra evidente che in termini economici i propri familiari hanno vissuto un'epoca più semplice. Ci sono moltissime storie di famiglie che negli anni 80-90 avevano casa di proprietà pagata, due macchine e un camper, due o tre figli a carico e magari lavorava solo una persona all'interno della famiglia e magari anche senza educazione di alto livello. Attualmente una cosa del genere sembra fantascienza. Ad oggi i millennials in media hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, tantomeno al mercato immobiliare. E fare figli, tra l'altro, è costoso, complicato, almeno dal punto di vista economico. I millennials si fanno aiutare dai genitori per acquistare casa, per pagarsi gli studi, per partire con il piede giusto. Tuttavia, queste sono solo parole e storie raccontate che spesso non convincono. Perciò credo sia più utile dare dei numeri rappresentativi che mostrano le differenze del costo della vita tra il 1970 e il 2023. Usiamo il 1970 per rappresentare la generazione dei boomers e usiamo il 2023 per rappresentare la generazione dei millennials. Ancora una volta, lo ripeto, stiamo semplificando. Inoltre, per farlo, utilizziamo il dollaro e gli Stati Uniti per semplificarci il lavoro. I dati statunitensi sono precisi, così come l'inflazione, e non c'è di mezzo un cambio di valuta che crea molte difficoltà nel paragone e merita sicuramente uno studio più approfondito. Stiamo parlando chiaramente del cambio di valuta lira-euro. Quindi prendiamo per buoni i numeri statunitensi e il dollaro, sapendo che l'Italia ha seguito una traiettoria comunque piuttosto simile, come anche altri paesi sviluppati. Prima di partire però, un altro disclaimer. Il contesto economico di queste due epoche è radicalmente diverso. I boomers sono spesso ricordati per aver vissuto durante un boom economico, in un'era dove l'istruzione e la casa erano più accessibili e il mercato del lavoro offriva stabilità e sicurezza. D'altra parte, i millennials si trovano ad affrontare un mondo globalizzato e digitalizzato, forse anche più competitivo, in un'epoca di incertezza economica, dove istruzione e alloggio pesano significativamente di più sulle spalle dei giovani, ma anche un mondo con molte più opportunità. La differenza è enorme. Da una parte la vita era più semplice, forse nel 1970, in termini economici, i costi inferiori e la vita più legata alla città o al quartiere di appartenenza. Tuttavia è importante sottolineare che le opportunità erano anche drasticamente inferiori. Oggi la facilità di spostamento è massima, l'accesso alle informazioni è immediato. Pensate che io con questo podcast sto raggiungendo italiani in tutto il mondo, ad esempio. Chiunque può aprire un'attività e trovare clienti internazionali, chiunque può reinventarsi da un giorno ad un altro senza troppe difficoltà. Ecco, negli anni 70 il mondo era totalmente diverso e la vita ruotava spesso intorno al posto di origine. Ripeto, non per tutti e sto generalizzando, ci sono comunque tante storie di migranti italiani, ad esempio in Australia o in Argentina, che hanno deciso di cambiare vita negli anni 70. Ma è un'affermazione difficile da confutare, il mondo era sicuramente un posto meno globalizzato. Quindi vedremo costi inferiori nel 1970 rispetto al 2023, ma è importante sempre ricordare il contesto. E partiamo dal salario. Il salario mediano di una famiglia del 1970 era di $8,730 all'anno, che in termini attuali e utilizzando l'inflazione statunitense sarebbe come se fossero circa $70,000 all'anno ad oggi. Oggi le famiglie millennials in America hanno un salario mediano di circa $75,000. Quindi il numero è piuttosto simile. Il salario è cresciuto stabilmente in base all'inflazione e non c'è stata una perdita netta di guadagno in termini reali. Ma c'è un'enorme differenza. Nel 1970 il 40% delle famiglie aveva solo una persona che lavorava, di solito il marito, che riusciva a sostenere una famiglia più numerosa di quella attuale. Ad oggi negli Stati Uniti questo numero siede intorno al 26%, e questa è una differenza importante, nascosta tra i numeri. Nel 1970 era più semplice e più facile sostenere una famiglia con un unico stipendio e dei figli a carico. Oggi sembra molto più complicato. Inoltre in Italia i numeri sono ancora peggiori, perché il salario medio familiare è molto più basso rispetto a quello americano. In Italia nel 2021 il salario medio familiare lordo è di circa €33,000, dati Istat, mentre il salario familiare netto è di circa €27,000. Meno della metà quindi rispetto a quello statunitense, che tuttavia ha un costo della vita generalmente più alto e servizi come sanità ed educazione generalmente privati. In ogni caso, in termini reali, l'Italia si posiziona come uno dei peggiori paesi europei in termini di crescita di salario reale. Dal 1990 fino al 2022 gli stipendi sono aumentati solo dell'1% contro una media OCSE europea del 32,5%. Gli ultimi 30 anni hanno quindi influenzato molto negativamente l'Italia in termini di salario ed è per questo forse che gli italiani soffrono ancor più questo divario di ricchezza tra le generazioni più anziane e quelle più giovani. Parliamo invece ora di alloggi, che è il tema scottante principale. Nel 1970 negli Stati Uniti il prezzo delle case mediano era di circa $24,000, che sarebbero circa $193,000 se aggiustiamo il prezzo all'inflazione. Ebbene, il prezzo mediano di un immobile negli Stati Uniti è di circa $417,000 ad oggi. Il divario, in questo caso, è molto ampio. Una famiglia ha bisogno di più del doppio del tempo per poter permettersi una casa o un deposito su una casa rispetto agli anni 70. Similmente anche gli affitti sono aumentati drasticamente. Nel 1970 un affitto mensile costava in media circa $108, che si trasformano in circa $869 in media se storniamo l'inflazione dall'equazione. Ad oggi gli affitti mediani negli Stati Uniti sono di $1713 al mese, di fatto il doppio rispetto che in passato. In Italia le case costano meno rispetto che negli Stati Uniti, con un prezzo medio di circa 200.000 euro per una casa e 135.000 euro per un appartamento. Ciò permette di accedere più facilmente al mercato immobiliare, ma ricordiamo anche che gli stipendi medi sono molto inferiori. Inoltre, appena ci spostiamo in una città più popolata, i prezzi aumentano significativamente, come sta accadendo a Milano da qualche anno a questa parte, ad esempio. Similmente anche gli affitti sono aumentati molto. L'affitto medio delle case è di 1.000 euro al mese, mentre l'affitto medio degli appartamenti è di 650 euro al mese, dati di Real Advisor. Chiaramente in Italia c'è anche una forte differenza tra nord e sud per quanto riguarda i prezzi delle case. Al nord case e affitti costano di più, piuttosto che al centro e al sud, e ciò va sicuramente ad influenzare le statistiche e va ad abbassare in generale la media italiana. Per quanto riguarda cibo e macchina, contrariamente a quanto si possa pensare, l'acquisto delle auto e del cibo non è troppo diverso rispetto agli anni 70. Il cibo è forse l'unica commodity che è diminuita di prezzo in termini reali, mentre le auto nuove, seppur sono aumentate di prezzo, erano care anche al tempo se paragonate allo stipendio. Il prezzo di una macchina nuova negli Stati Uniti nel 1970 era di circa $3.450, che in dollari attuali sarebbero circa $28.000. Il prezzo medio delle auto nuove negli Stati Uniti è di circa $45.000 ad oggi, ma non sono riuscito a trovare il prezzo mediano, che sicuramente sarà di molto inferiore a causa delle auto di lusso, che tipicamente vengono comprate nuove da persone più abbienti. Oggi con $28.000 è possibile comprare un'utilitaria e volendo è possibile spendere anche qualcosa in meno. Tuttavia la qualità di queste automobili è drasticamente superiore rispetto al passato e ad oggi queste auto tendono ad avere una maggiore autonomia in termini anche di chilometraggio effettuato. In termini di prezzo del carburante, un litro di benzina costava 9 centesimi, cioè 72 centesimi ai prezzi attuali a litro, mentre oggi un litro in media ha un prezzo di 97 centesimi. Dal punto di vista della benzina e in generale del petrolio, appunto, tutto questo dipende dalla storia del petrolio, dalla situazione geopolitica e macroeconomica. Ad oggi il prezzo del petrolio è in ascesa, perciò queste metriche mostrano che il petrolio costa di più, ma qualche anno fa probabilmente il prezzo sarebbe stato simile o magari anche leggermente inferiore. Parlando di cibo, utilizziamo due metriche per semplicità: il prezzo di una pagnotta di pane e il prezzo di mezzo chilo di hamburger. La pagnotta costava 25 centesimi di dollaro, che equivale a $2 circa oggi in termini attuali. Ad oggi una pagnotta di pane costa circa $2.50 in media negli Stati Uniti. Mezzo chilo di hamburger costava 70 centesimi, che equivale a $5.63. Oggi il costo di mezzo chilo di hamburger è di circa $5.42 negli Stati Uniti. Quindi non tutti i cibi sono aumentati di costo relativamente al salario e al netto dell'inflazione, anzi ce ne sono alcuni, come ad esempio il costo dell'hamburger, che è addirittura diminuito da 70 fino ad oggi in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Quindi in termini di auto e cibo il costo è rimasto più o meno simile. Se invece parliamo di educazione, vediamo un'altra grande differenza, soprattutto negli Stati Uniti. Il costo annuale di un college pubblico negli Stati Uniti era di $400 nel 1970, che equivale a circa $3.219 in termini attuali. Ad oggi il costo medio annuale di partecipazione ad un college pubblico è di circa $12.000. Similmente il costo di un college privato era di $1.600 nel 1970, cioè di circa $13.000 ai prezzi attuali. Ad oggi servono in media $41,500 all'anno per poter partecipare all'educazione di un college privato in America. I numeri qui sono impressionanti. Educarsi in un'accademia di alto livello costa molto di più ed ha anche meno effetto. Un tempo chi possedeva un diploma al college aveva accesso quasi assicurato al mercato del lavoro e ad una carriera ben remunerata. Oggi le aziende richiedono una laurea per accedere al mercato del lavoro e non è garantito un salario eccelso. La laurea è diventata condizione necessaria. Costa di più, ritarda l'accesso al mondo del lavoro ed è un requisito per poter accedere a posizioni lavorative d'ufficio intermedie. Il mondo è sicuramente molto cambiato in questi termini rispetto agli anni 70. In America il fenomeno è aggravato dai costi eccessivi e dall'utilizzo del debito studentesco, elemento di cui si sta discutendo molto attualmente dato che il governo Biden sembra voler sanare alcuni debiti contratti dagli studenti con i soldi dello Stato. Secondo me è un'idea assurda, per usare un eufemismo, ma tema che potrebbe essere oggetto di un episodio a parte per la sua complessità. In Italia i problemi sono diversi. Il costo delle università private ha sicuramente visto un trend di crescita, non a livello di quello americano, ma in linea con il costo dell'educazione di alto livello in Europa. D'altra parte, il costo dell'università pubblica non è particolarmente alto ed è molto accessibile considerando le esenzioni ISEE per le famiglie a basso reddito. E similmente, anche negli anni 70 l'accesso non era particolarmente costoso. Un elemento interessante in controtendenza, che sottolinea veramente il cambiamento dei tempi, è invece il costo della TV all'epoca. All'inizio degli anni 70 una TV costava circa $500, che in prezzo odierni sarebbe circa $4,000. Ad oggi con $4,000 compri una TV di ultima generazione di 80 pollici, che è più un cinema che una TV. D'altra parte c'è anche da dire che la TV al tempo era il prodotto tecnologico dominante, con il primo computer, le email, il Walkman e il GPS ancora non di dominio pubblico. Ecco, il 95,5% delle famiglie americane possedeva una TV anche all'epoca, statistiche non troppo dissimili da quelle odierne. Il mercato delle TV oggi è molto più competitivo e con $500 è possibile comprare una TV di discreta fattura e con ottime caratteristiche. La media infatti di prezzo per una TV al 2023 è di $350. Come dato finale di questa analisi citiamo una statistica che mette tutto in prospettiva. Il 53% di tutta la ricchezza statunitense è detenuta dai boomers, contro un 5,7% di ricchezza detenuta invece dai millennials. Chiaramente ciò cambierà piano piano, quando la ricchezza verrà ereditata dalle generazioni più giovani. Tuttavia, ad oggi, accedere ai capitali è complicato per i millennials, esattamente per i numeri che abbiamo visto poco fa. Il costo della vita sproporzionato relativamente ai salari e la diminuzione delle nascite. Infatti, potremmo parlarne chiaramente all'infinito. Non abbiamo citato il cambio drastico della demografia dei paesi sviluppati e come esso stia avendo un impatto significativo nelle economie globali, e magari questo è un altro tema da approfondire in futuro. D'altra parte, oggi i giovani hanno un vantaggio nei confronti dei boomers, che sono le maggiori opportunità date dalla tecnologia, dalla semplicità di movimento e l'accesso immediato alle informazioni. Il mercato, è vero, in un certo senso si è fatto più competitivo, ma le opportunità sono pressoché infinite di utilizzare il digitale e le nuove tecnologie per potersi creare una carriera. Ciò ha creato una generazione tipicamente più acculturata, con un 36% di millennials che possiedono la laurea contro il 24% dei baby boomers, e queste statistiche non tengono conto dell'educazione indipendente che le persone possono farsi tramite servizi come YouTube o servizi come dei podcast, ad esempio. Ripeto, potremmo parlarne all'infinito, ma la realtà è che c'è una differenza generazionale molto importante in termini di utilizzo della tecnologia e accesso alle informazioni tra i millennials e i boomers. Quindi sulla base di queste analisi possiamo dire che forse la vita negli anni 70 era più semplice in termini di carriera, in termini di accessibilità al lavoro in termini di spesa e costo della vita relativamente al salario, però è fondamentale sottolineare che non possiamo realmente mettere a paragone due società così diverse, soprattutto in termini di traguardi raggiunti e delle sfide emergenti che i giovani hanno. Le differenze esistono, anche se non sono facilmente comparabili, ma è fondamentale non utilizzare queste differenze come pretesto per non impegnarsi o adagiarsi sugli allori. Al contrario, queste differenze dovrebbero essere uno stimolo per cercare soluzioni alternative che siano adattabili alle nuove realtà economiche e sociali. Vorrei che fossero una spinta verso il miglioramento in un mondo sicuramente più difficile, sicuramente più competitivo, ma la realtà è che è semplicemente un mondo diverso, che non si basa più su il boom economico degli anni post-guerra. Quindi mi auguro che tutto questo sia utile per capire un po' meglio quali sono le differenze generazionali tra appunto baby boomers e millennials. Come al solito io vi ringrazio per avermi seguito oggi su Investire Semplicemente. Vorrei che condivideste anche le vostre opinioni e riflessioni, potete farlo sui miei social, potete farlo direttamente sotto questo podcast. E non dimenticatevi di continuare chiaramente a seguire il podcast nei futuri episodi, nelle future puntate. Fino ad allora continuate a studiare, continuate a lavorare duro, continuate ad investire nel vostro futuro. Vi saluto, ciao a tutti!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.